ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e buona giornata da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte, almeno per il momento perché sono previste rimodulazioni del nostro palinsesto di cui vi farò ovviamente sapere al momento opportuno. Intanto spero vi gusterete la puntata numero 28 della terza stagione che torna a ospitare un protagonista della scena musicale italiana indipendente che sarà, come preannunciato, il toscano Luca Burgalassi. Luca, per la precisione, è originario di Livorno, comunque della provincia, ed è un eccellente cantante e polistrumentista che sa destreggiarsi abilmente fra varie chitarre, chitarra acustica, elettrica e slide, ma si cimenta spesso, specie nei suoi dischi, anche con il mandolino, il banjo, il basso elettrico, l'organo e le percussioni. È cresciuto con la musica americana delle radici e mescolando fra loro stili diversi come possono essere il blues, il folk, il country e il rock, è riuscito a crearsi uno stile personale che ha trovato sbocco in 5 album, alcuni dei quali registrati negli Stati Uniti e in particolar modo in Virginia, lo stato in cui ha vissuto per alcuni anni. Back to the Roots è il suo lavoro più recente, completamente autoprodotto come i precedenti, ed è quello di cui tratteremo fra poco con l'artista toscano e dal quale, per cominciare, vi propongo il brano che apre e dà titolo all'intero disco e con il quale immancabilmente vi auguro buon ascolto.
time on the right foot, and maybe I walk the line. If you needed to change, oh yeah, you better change it right. Brother, it's sure been a long, long time. You've been running around this world, you know, messing things up. I think it's time you come back home. Come back to your roots, man. We're waiting here with open arms.
Back to My Roots è il brano che apre e dà titolo all'ultimo album di Luca Burgalassi, dal quale, prima del suo arrivo, voglio farvi ascoltare anche la traccia di chiusura, che porta come titolo The River. We'll be right back. Ciao Luca, grazie per essere con noi oggi, è un piacere ritrovarti, perché io ho praticamente seguito tutti i tuoi movimenti discografici, però è da un po' che non ci sentiamo, per cui benvenuto davvero a Folk Beat.
Grazie mille, grazie a te per avermi invitato, mi fa veramente molto piacere fare questa chiacchierata. Effettivamente sì, ci siamo sentiti un po' di tempo fa e mi fa piacere raccontarti ora di questo mio nuovo disco.
Sì, ecco, ascolta, dato che appunto questa è una situazione differente da quelle precedenti, perlomeno come collocazione radiofonica, mi piacerebbe che, se sei d'accordo, prima ci raccontassi qualcosa sulla tua biografia, sulla tua carriera musicale.
Certo, sì, volentieri. Diciamo che la chitarra e la musica, diciamo, rock blues è una cosa che mi ha sempre accompagnato fin da quando ero piccolo. Ho iniziato a suonare da bambino e già a 12 anni avevo il mio primo gruppo, facevo le mie canzoni, mi ha sempre accompagnato, diciamo, per tutta la vita, finché poi ho deciso di fare i miei brani. Nel 2015 sono uscito con il primo disco, si chiama Shadows and Fragments, che in realtà è una raccolta di brani che avevo scritto nel periodo adolescenziale, 18-20 anni, quindi ho ripescato quello che, diciamo, non potevo registrare ai tempi perché non avevo i mezzi, non avevo le conoscenze e non avevo neanche forse la confidenza per farlo, quindi mi sono messo a fare le mie canzoni un po' tardi, volendo, e nel frattempo avevo studiato, ho fatto la Lizard, chitarra acustica, ho suonato, diciamo, in tantissime situazioni facendo chitarrista nelle band, ho suonato nel Jesus Christ Superstar, nei teatri, ho fatto tantissime cose con la musica, però avevo messo da parte le mie canzoni, finché sono arrivato nel 2013-14 a iniziare a lavorarci. Nel 2015 è uscito il primo disco e da lì ho iniziato a produrre le mie canzoni. Ho sentito che, diciamo, quella era un po' la strada, un misto di tradizione americana, perché poi comunque sono molto appassionato di strumenti acustici, dal mandolino al banjo, alla slide guitar, all'armonica, mischiate ovviamente a sonorità più rock, più moderne, quindi ci sono anche brani con chitarre elettriche, con la sezione ritmica, eccetera. E questo percorso è iniziato appunto con Shadows and Fragments, dopo è uscito Windward, che significa, diciamo, controvento, andare avanti, era la necessità di spostarsi, di fare un percorso oltre i limiti, e infatti poco dopo mi sono trasferito negli Stati Uniti. Nel 2016 mi sono trasferito negli Stati Uniti e lì è uscito On the Other Side of the Water, che per me significa dall'altra parte dell'acqua, ma proprio dall'altra parte dell'oceano, un cambiamento totale di vita e con un legame, diciamo, molto stretto a quella che è la cultura afroamericana. Io ero in Virginia e dall'altra parte dell'acqua per loro significa a volte essere liberi, cioè soprattutto nel periodo della schiavitù, chi riusciva a passare il fiume e magari era in un altro stato poteva conquistarsi la libertà, quindi essere dall'altra parte dell'acqua voleva dire passare da uno stato di prigionia a uno stato di libertà, e questo, diciamo, è un po' la sensazione che ho avuto quando io sono andato di là. Un disco fatto con musicisti americani con cui ho collaborato dal 2016 in poi. Poi nel 2020, diciamo, con la pandemia, con il Covid, ho lavorato sul quarto album che ho chiamato Come to My World, che è stato un disco molto strano, perché comunque essendo in fase più o meno di lockdown ho avuto il tempo di lavorare molto alla parte musicale da solo, quindi con una fase compositiva, diciamo, un po' intimistica. Infatti Come to My World significa proprio venite nel mio mondo, entrate dentro di me. Un disco sulla difficoltà di comunicare a volte di persona, mentre invece ora facciamo tutto, diciamo, a distanza, no?
Certo.
È un disco che comunque vede molte collaborazioni di tantissimi musicisti italiani e americani che ho cercato di includere come potevo, diciamo, non dal vivo, perché in quel momento lì era quasi impossibile, però ho collezionato tutti questi interventi dall'armonica, alla slide guitar, al banjo, violino, strumenti che comunque sono sempre stati molto vicini al mio mondo e che ho potuto, diciamo, inserire in questo disco, che è uscito poi nel 2020, Come to My World. A quel punto lì veramente ho dovuto fare un altro cambio epocale, perché sono rientrato in Italia, finita la parentesi americana, e lì ho iniziato a rilavorare su un po' di materiale che avevo sempre composto durante il lockdown e materiale nuovo, e adesso nel 2023 è uscito, tra l'altro il 5 luglio, che è la data del mio compleanno, Back to the Roots, che significa ritorno alle origini, perché comunque per me è stato di nuovo un ritorno alla Toscana, all'Italia, però con tutta una serie di emozioni, di background, di esperienze che ho collezionato in questo disco. Sono 10 tracce e la copertina è emblematica perché è un vecchissimo, diciamo, tronco di olivo contorto e, che racchiude in sé un po' tutte le esperienze, no, della vita. Per me l'olivo è il simbolo della Toscana, dell'Italia, anche volendo.
È una copertina molto bella, scusa se ti ho interrotto, ma merita di essere veramente sottolineato questo aspetto del disco.
Sì, tra l'altro è stata disegnata a mano da un mio carissimo amico che addirittura ha fatto le scuole elementari con me, e anche quello ha un significato importante perché volevo che il disco riappartenesse a questo territorio, alla Toscana, e ho voluto inserire vari elementi.
Chi è l'autore del disegno?
Sì, Francesco Tognotti si chiama il disegnatore, bravissimo.
Ecco, prima hai detto della Toscana perché tu sei, se ricordo bene, di Livorno.
Provincia di Livorno, sì, esatto.
Senti, volevo ancora un attimo rimanere sul tuo passato perché tu hai studiato con dei grandissimi maestri, tra l'altro casualmente tre dei più famosi si chiamano tutti Franco, sono sì. Franco Mussida, Franco Morone e Franco D'Andrea, che qualcuno non ricorderà, ma è un grande jazzista che ha suonato con i Perigeo. E poi c'è anche Armando Corsi. E chi ti ha lasciato di più? Da chi pensi di avere preso di più o imparato di più?
Bella domanda. Allora, devo dire che ho avuto una frequentazione abbastanza lunga con Armando, perché comunque riuscivo ad andare a Genova molto spesso per un paio d'anni. E con lui, diciamo, stravolto un po' quello che era il mio background, che era più rock, diciamo.
Sì.
Poi ho fatto il percorso della Lizard, mi sono diplomato in chitarra acustica fingerstyle, però venivo da un mondo dell'improvvisazione e ho aggiunto, diciamo, il mondo del fingerstyle, che a volte no, sono due mondi opposti, dove comunque il fingerstyle invece è molto tecnico e deve essere comunque eseguito quasi alla perfezione, no?
Certo.
Armando mi è servito per unire queste due cose, cioè collegare la tecnica del fingerstyle con l'improvvisazione, l'armonia, la parte, diciamo, di, non ti dico jazzistica perché io in realtà non sono un jazzista, però vedere, diciamo, la chitarra come se fosse un pianoforte che può accompagnare, può eseguire delle melodie, può improvvisare il tutto usando la tecnica del fingerstyle. Quindi Armando Corsi forse è quello che mi ha aperto più strade diverse.
I woke up one morning with a drizzling rain, and I saw my whole life in a different way. Amazed to be part of this beautiful life. Then I walked through the doorway with the light still in gray. I was wondering why I never felt this way. And I never realized how beautiful is life. Just wondering why I've never seen before. Just like me, who knows how many more. Day after day we forget. Day after day we just waste our life. Beautiful life.
di tutti i tuoi insegnanti, però mi sembra che quello che sia più vicino a te, anche per via della sua versatilità, sia Franco Morone.
Esatto, Franco Morone è quello che invece mi ha dato il là per esplorare alcuni mondi, come per esempio il mondo celtico,
sì,
il mondo blues, tutto per chitarra acustica. Quindi con Franco Morone ho esplorato tutto quel canale lì. Con Franco Mussida, per esempio, ho fatto un seminario interessantissimo sulla teoria e il suono degli intervalli collegati alle emozioni, che anche lì mi ha aperto tantissimo la mente, perché vedere le note come si sommano l'una all'altra, che tipo di emozione creano quando suoni un certo tipo di intervallo, anche nella composizione ti dà una serie, diciamo, di colori in più. È stato molto interessante. E con Franco D'Andrea devo dire che ero molto giovane al tempo e era un linguaggio per me molto difficile quello che faceva lui, perché comunque si parlava appunto di improvvisazione e di armonia jazzistica, che dal momento in cui ho studiato con lui era molto lontana da quello che facevo. Però mi è servito molto lì per entrare dentro la sonorità. Lui mi ha aperto le porte, diciamo, per ascoltare poi tutto un altro mondo che non avrei conosciuto. Quindi diciamo che tutti hanno contribuito a creare il mio background finale, che poi alla fine è una somma di tantissime esperienze e di tanti generi musicali. Non mi ritengo, non saprei neanche definirmi, diciamo, in un genere solo, perché ho ascoltato e apprezzato di tutto.
Infatti anche la tua stessa musica si può facilmente farla rientrare nel genere americana, che è un genere, no, diciamo un contenitore in cui è facile far rientrare di tutto, ma è appunto la somma di tanti elementi musicali. Ma parleremo anche di questo. Volevo invece sottolineare, come tu hai già evidenziato, che praticamente ogni tuo disco, compreso quest'ultimo, ha comunque sempre un filo conduttore, in qualche maniera, che unisce le varie canzoni.
Allora, effettivamente sono un po' alla vecchia maniera, nel senso che per me il disco è come se fosse un romanzo, come se fosse un film che guardi dall'inizio alla fine, e quindi non può contenere brani a caso messi lì perché sono arrivato a 10, no? Oppure mi manca il brano riempitivo, ci butto quello. Ogni disco per me è come se fosse un concept che ha un suo sapore, un suo colore, un suo significato e una sua storia da raccontare. Anche questo Back to the Roots proprio va a sviscerare attraverso vari stili, varie emozioni, quello che per me è stato il significato del rientro dagli Stati Uniti in Italia.
Ecco, in effetti il ritorno alle radici qui non è tanto quelle musicali, perché diciamo che il sound di questo disco fondamentalmente non si discosta più di tanto da quelli precedenti, ma com'è stato poi effettivamente il ritorno da un paese così incredibile come gli Stati Uniti, anche se tu forse vivevi in uno stato più tranquillo, diciamo, rispetto ad altri più caotici come possono essere il Texas o, che ne so, lo stato di New York o la città stessa di New York, la Virginia è uno stato più piccolo, più campagnolo, se vogliamo, con una grandissima tradizione musicale. Tornando alla domanda, è stato traumatico prima arrivare negli Stati Uniti, è stato altrettanto traumatico, se vogliamo definire così la cosa, ritornare a casa?
Allora, ci sono due emozioni completamente diverse, perché andare là per me ha significato, diciamo, la scoperta di una novità, e un po' quello che era il mio sogno, se vogliamo anche infantile o adolescenziale, del mondo musicale americano. Quindi tutto quello che avevo assorbito e sognato attraverso le canzoni, i testi, i cantautori, quando sono arrivato là l'ho ritrovato, e l'ho ritrovato di persona. Quindi ho visto i posti, ho girato tutto quello che avevo letto sui testi, me lo sono andato a cercare, ho visto dove scrivevano, dove suonavano tutti i miei idoli musicali, sono andato a vederli quando potevo dal vivo. E la Virginia, pur essendo piccolo, è uno stato che è, diciamo, gli Stati Uniti in fase embrionale, perché è proprio in Virginia che sono arrivati i primi coloni inglesi nel 1600. Dove abitavo io è dove, diciamo, è nata e è vissuta Pocahontas, quindi tutta la storia comunque dei nativi americani e l'incontro con gli inglesi.
Sì.
Vicinissimo a dove vivevo è dove è arrivata la prima nave di schiavi africani, quindi è nata lì proprio le piantagioni di cotone, le piantagioni di tabacco, è tutto nato lì, il blues, la parte irlandese col country, con la tradizione europea, si sono fuse.
Sì.
Quindi è l'embrione, la chiamano la madre dei presidenti, perché tutti i presidenti americani, da George Washington a Jefferson, sono tutti nati in Virginia, era dove hanno fatto la prima università, quindi forse dove c'è la storia vera degli Stati Uniti, come li conosciamo, come poi dopo si sono evoluti. Quindi è un paese molto denso, un posto molto affascinante, dove c'è di tutto. Il ritorno è stato purtroppo segnato da un paio di esperienze abbastanza difficili, una tra tutte il Covid, che a un certo punto, insieme, diciamo, alla situazione lavorativa e familiare, mi ha fatto decidere di tornare, quindi è stato un po' un rientro obbligato. E quindi sono ritornato in Italia, che comunque è un paese per me ormai conosciuto e straconosciuto, quindi è a casa fondamentalmente, che però non riconoscevo come casa mia. Quindi ho dovuto fare un lavoro di rifamiliarizzazione, per quello ho chiamato back to the roots, ritorno alle origini. Ho dovuto imparare a riamare di nuovo quello che amavo, e venendo dall'estero a volte, cioè no, a volte ti si apre proprio la mente, ti si aprono gli occhi, e quello che magari apprezzavi diventa una cosa che non ti piace più, e al contrario, cose che non notavi ti rendi conto di quanto sei fortunato ad averle. E effettivamente qui, per esempio, in Toscana c'è un paesaggio, una campagna, uno stile di vita anche bellissimo, che spesso, vivendo e nascendo qua, non ce ne accorgiamo. Magari sentiamo la mancanza di cose che non c'entrano nulla, che non ci dovrebbero neanche essere, magari, e cerchiamo di fuggire in tutte le maniere. Poi quando rientriamo ci rendiamo conto della bellezza in cui viviamo e che magari ce ne eravamo scordati. Ci vengono quelli in vacanza, ci vengono turisti, ci vengono gli stranieri, e noi che ci viviamo non ce la godiamo, no?
Certo, è così.
Quindi questo è un po' il significato di Back to the Roots, ritornare a amare quello che davi per scontato.
There you are, somewhere beyond the ocean. I hear you now, softly calling my name. Flying high, where there are no clouds. Always high, oh. We climb somewhere up on the mountains, and even higher, somewhere in my dreams. Flying high, where there are no clouds. Always high, over my. There are times when I'm feeling lonely again. There are times when I cannot find a friend. And you're always there, always there for me. And I know. Finding love again. You're always there for me.
finding love again.
Ecco, però anche questo disco è stato registrato in parte negli Stati Uniti e poi appunto in parte in Italia. Il disco precedente, come hai detto tu prima, o comunque uno di quelli precedenti, era stato registrato interamente negli Stati Uniti. E in Italia credo che si sia cresciuti molto, moltissimo sotto l'aspetto tecnico. Nelle nostre sale di incisione sono diventate veramente adulte e oggi sanno anche trattare in maniera, diciamo, più disinvolta, più adeguata, ecco, meglio ancora, la musica acustica e anche l'intersezione fra la musica acustica e gli strumenti acustici, quelli elettrici. Fino a qualche anno fa era abbastanza difficile, però negli USA naturalmente c'è una grande professionalità, loro per la musica hanno un rispetto, un amore, una passione che forse qui da noi manca. Ma tu hai riscontrato comunque effettivamente delle differenze?
Allora, devo dire che mi sono sempre trovato molto bene sia negli Stati Uniti che in Italia, lavorando con studi professionali, diciamo, in ogni campo, dal punto di vista sia del mixing, del mastering che delle registrazioni. E ho avuto fortuna negli Stati Uniti perché ho conosciuto uno studio nel quale aveva registrato Tommy Emmanuel tanti anni fa, che era veramente a 10 minuti da casa mia, e quindi, avendo saputo questa cosa, ho deciso poi di fare, diciamo, il mixing, il mastering in questo studio. Gran parte delle registrazioni riesco a farle da solo, mi sono attrezzato per avere un home studio, diciamo, abbastanza attrezzato, e quindi riesco a fare, diciamo, l'80% delle registrazioni da solo. Questo vuol dire tanto, perché comunque tutti gli strumenti io riesco a suonare più o meno tutte le parti di chitarre, acustiche, elettriche, banjo, mandolino, armonica, a volte anche il basso, le percussioni. Quindi la canzone prende vita nel momento in cui la compongo, la arrangio anche, no?
Sì.
E quindi riesco a fare molto da solo. Poi arriva un punto in cui ho bisogno veramente di uno studio, diciamo, anche di un altro orecchio, di un'altra testa, per arrivare a fare anche un minimo di collaborazione insieme. Ma poi, per fare il mixing finale, l'editing finale, il mastering soprattutto, ho sempre fatto ricorso a studi esterni. E quindi ho trovato questo negli Stati Uniti, come ho trovato qui in Italia, diciamo, sempre situazioni di altissimo livello professionale che mi hanno aiutato poi a portare il disco a livello, diciamo, alto come sonorità, come puoi sentire anche in questo.
Infatti. Tra l'altro questo disco, ma questo è un discorso che vale anche per i tuoi dischi precedenti, ha degli ottimi arrangiamenti, soprattutto sono bellissimi gli impasti strumentali. Volevo appunto proprio rimarcare il fatto che l'incrocio, l'intersezione fra strumenti acustici e elettrici, direi che è quasi perfetta, anzi è perfetta, per cui si riescono ad ascoltare, a sentire nitidamente sia gli uni che gli altri, ma non è sempre stato così. Ma va detto che ormai negli ultimi anni comunque ci sono stati dei grandissimi miglioramenti anche da noi. E volevo chiederti due cose. Primo, cioè negli Stati Uniti ti sei anche esibito dal vivo, e poi, subito ricollegandomi, invece, quando porti dal vivo questo disco, come lo fai? Riesci a farlo anche da solo con la chitarra acustica e tutti gli altri strumenti che maneggi abilmente, oppure hai una band che ti accompagna stabilmente, più o meno stabilmente?
Ah, partiamo dalla prima. Negli Stati Uniti, sì, certamente la mia paura era smettere di suonare, perché quando sono arrivato là ho detto: accidenti, adesso come faccio? Io che vengo dall'Italia, vado a proporre la musica americana negli Stati Uniti, sarà molto dura, no? Cioè,
sì, infatti.
E invece devo dire che ho trovato un ambiente estremamente curioso, fertile, molto aperto. Io ho iniziato a affacciare, diciamo, all'ambiente musicale americano, andando a vedere concerti, andando a vedere musicisti che suonavano, per cercare anche un po' di capire, no, che livello c'era, eccetera. E lì ho conosciuto, a parte musicisti, ma anche organizzatori di concerti che mi hanno subito, gli ho fatto sentire i primi dischi, mi hanno subito preso in considerazione programmi radio, programmi TV, nelle loro stagioni, nei loro festival. E quindi ho iniziato a suonare da subito, prima da solo, poi mi sono creato una piccola band di musicisti in America e ho continuato a suonare, diciamo, per tutto l'arco di tutti i 4 anni in cui sono stato lì, in duo, da solo, con la band, tantissimo, facendo i miei brani e facendo le cover. Anzi, lì c'è un'attenzione ai brani originali molto molto più alta rispetto a qui in Italia, devo dire, che si aspettano che tu faccia le tue canzoni quando suoni, certo. E si aspettano che tu venga col nuovo disco, presenti il nuovo disco, quindi la gente ti chiede proprio le tue canzoni. In Italia, allora, io suono tantissimo anche da solo, ovviamente suono anche le canzoni del mio disco in versione acustica, quindi io ho questa idea: quando la canzone funziona, chitarra e voce, vuol dire che la canzone c'è.
È vero.
Poi si può arrangiare in mille modi, ci si può mettere tutti i vestiti che vogliamo, no? Però la canzone deve funzionare piano e voce, chitarra e voce. Quando c'è la melodia e c'è l'armonia, diciamo, che la supporta, basta. Poi ci puoi mettere tutti gli strumenti che vuoi, anzi, mi piace a volte collaborare anche con musicisti che magari non hanno suonato nel disco, che magari non conoscono più di tanto il mio repertorio, ma a volte suono in duo con un violinista o con un sax o con un altro chitarrista e le canzoni prendono un'altra forma, però sono sempre quelle, no?
Certo.
È chiaro, ho fatto anche un lavoro con la mia band per poter portare dal vivo il disco nella versione più simile a quella che è quella del vinile, fondamentalmente, e quindi con basso, batteria, chitarra, gli strumenti banjo, mandolino, quando slide, armonica, il violino, quindi una band completa. E devo dire che è stata un'esperienza veramente molto bella, perché si ricreano tutte queste sonorità elettroacustiche che senti proprio sul disco, il mix di chitarra acustica, elettrica, con gli altri strumenti.
Soon we may all miss the last chance, since we know we live so far away, knowing we may never meet again. Rise, big supermoon, suddenly dissolving all the distance in between, like a distant scene, talking like two old friends, side by side once more, leaving traces on the same seashore.
The same moon, although across the ocean, when the life we choose is guided by the moonshine,
and after all it finally finds its way and shines beneath its light so far away. Rise, big supermoon, suddenly dissolving all the distance in between, like a distant scene, talking like two old friends, side by side once more, leaving traces on the same seashore. Staring at the moon, I feel something I can hardly explain, like a perfect painting. I believe that miracles happen every day, all the little pieces find their place,
and all the little pieces find their place.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Tu dal vivo, volendo, potresti essere anche già vario da solo, perché suonando tutte quelle cose che suoni tu. A proposito, visto che in questo disco è anche aggiunto l'organo che è nelle tue mani e c'è in un paio di brani, non di più, di sicuro, se ricordo bene, è proprio un Back to the Roots che ha anche un po' un andamento leggermente gospel, però non mi pareva,
è vero,
non mi ricordavo perlomeno che l'avessi suonato anche nei dischi precedenti. Ma tu anche in questo album hai lavorato con dei musicisti americani?
Allora sì, ho lavorato con musicisti americani nei miei dischi precedenti e anche in questo, un po' perché come dicevo prima, nel periodo del lockdown sono riuscito a ottenere varie collaborazioni, che comunque vari contributi che ho iniziato a montare, a salvare, a mettere insieme, e poi comunque ho questo rapporto continuo con quel mondo lì, cerco di andarci almeno una volta all'anno per suonare e continuare a collaborare, no? Quindi questo penso che sia un'esperienza che mi porto sempre dietro. Per quanto riguarda anche il discorso dell'organo, per esempio, è una cosa che ho iniziato durante la fase di composizione a mettere insieme. Mi sono preso un bell'organo Hammond che mi piace ogni tanto giocarci.
Originale?
Sì.
Ne hai trovato uno, bravo!
Sì, un'altra cosa bellissima, diciamo, degli Stati Uniti, che ancora si trovano tantissimi strumenti originali, diciamo, di epoca, che stanno piano piano passando di generazione in generazione, e magari i nipoti si stanno, diciamo, allontanando, si liberano degli strumenti ingombranti dei nonni, e se uno ha la fortuna di capitare al momento giusto riesce, diciamo, a prendere delle cose meravigliose. E comunque sì, Lemond è un tipo di suono che si avvicina molto al mio mondo, anche quello, e un po' ci gioco io, poi ovviamente io non sono né un pianista né tantomeno un organista, quindi in alcuni brani poi ho chiamato musicisti, appunto, per Francesco Menici, uno tra tutti è il bravissimo pianista e organista che suona nel mio disco.
Ecco, ascolta, tra gli ospiti, fra l'altro, questo è stato veramente sorprendente, ma devo dire che ha recitato la sua parte in maniera impeccabile e oltretutto anche una gran voce. C'è niente meno che un vincitore di X Factor, che è Matteo Beccucci. La canzone è Staring at the Moon. E questa è stata una sorpresa veramente strana, ma allo stesso tempo piacevole.
Allora, sì, su questo voglio raccontare due cose, perché anche questo tutto nasce nel periodo del lockdown, in cui io ero negli Stati Uniti. Matteo lo conosco da tantissimo tempo, lo conosco, diciamo, non solo per la musica, comunque avevamo amicizie comuni, anche lui di Livorno, quindi lo conosco da tantissimi anni, da molto prima di X Factor. Tra l'altro una voce eccezionale, una preparazione tecnica incredibile. E quando eravamo nel momento del lockdown ci sentivamo, perché io stavo componendo, appunto, un po' di canzoni, mi era venuto in mente di fare una cosa con lui. E da lì è nato questo... Allora, Staring at the Moon era un'idea che avevo già, vuol dire fissare la luna, no? Guardare la luna. E l'idea che avevo avuto è, comunque, io che sono negli Stati Uniti e lui che era qui in Italia, in Toscana, potevamo guardare la stessa luna da lontano. La luna era sempre quella, no?
Certo.
Purtroppo era successo in Italia notizie, diciamo, sgradevoli, veramente tristi, legate al Covid, legate a, insomma, le morti che c'erano state, eccetera. Negli Stati Uniti ancora questa cosa non era partita, però il clima era un po' strano. E a un certo punto hanno chiuso tutti i voli. C'è stato un momento in cui non si sapeva neanche se noi potevamo andare o se i parenti potevano venire a trovarci, no? E quindi ci siamo sentiti veramente lontani da tutto, impossibilitati a ricongiungerci, no? E però l'idea che la Luna si vedesse allo stesso modo da lì e dall'Italia ci dava un senso di vicinanza. Quindi il senso della canzone è questo, cioè che comunque un'idea di speranza di poter ritrovare i nostri amici, i nostri cari a distanza, diciamo, anche al di là dell'oceano, e la luna ci dava come la luce giusta, no? La connessione.
Sì.
E quindi ne ho parlato con lui, e effettivamente l'idea era anche questa: ma perché non la facciamo insieme? Io sono in Italia, te sei negli Stati Uniti, ci si lavora insieme a due voci e si dà proprio questo messaggio.
Poi la luna, sai che la luna è una fonte di ispirazione per tante canzoni. Paul Simon ci ha anche scritto una canzone su come scrivere una canzone parlando, ispirandosi alla luna, questo molti anni fa.
Bello, sì. Tra l'altro Paul Simon è forse il mio cantautore in assoluto preferito.
Ah, vabbè, l'hai scelto uno degli ultimi, insomma, praticamente. Poi tra l'altro lui è uno che scrive anche con delle armonie che sono abbastanza insolite per la musica che fa, insomma, per la musica americana. Volevo dirti, ma ecco, proprio Staring at the Moon inquadra anche un po' la situazione complessiva dell'album dal punto di vista lirico, perché quasi tutte le canzoni hanno un aspetto, diciamo, più ombroso, più, non dico disperato, però più desolato, più triste, ma alla fine c'è sempre comunque, come si dice, no, è un luogo comune forse, ma in fondo al tunnel c'è sempre la luce, c'è sempre comunque la possibilità di avere una speranza, di avere un riscatto, di avere una chance per continuare. È un'impressione che ho azzeccato oppure...
No, no, è vero. Allora, questo è per me il significato del disco, ma il significato anche della musica in generale, perché per me la musica è quella che mi ha tirato fuori letteralmente proprio anche da momenti bui, da momenti scuri. Cioè, spesso si parte a scrivere canzoni nei momenti difficili, perché comunque non è che ti metti a tavolino e dici ora scrivo una canzone, devi essere portato da una sensazione forte, a volte di disagio, che ti aiuta a canalizzare certi sentimenti, e la musica, la composizione è un po' come se fosse, perdonami diciamo la metafora, ma un po' come se fosse il paragone della bottiglia di Fantozzi, nella quale lui urla il grido di dolore e poi ci mette il tappo, no? La canzone è un po' quello, cioè è come mettere l'emozione che hai provato in una scatola e poi risentirla, riprovarla a distanza. Se questa sensazione arriva anche a altre persone, vuol dire che quello che ci ha messo dentro è vero, no?
Certo.
Però io non amo i film tragici, non amo le storie tristi. Queste sensazioni poi devono dare un'apertura, devono avere una speranza, nel senso che sì, nasce da un momento difficile, ma poi ci devo trovare la soluzione dentro la canzone, dentro il disco. E quindi tutte poi aprono alla speranza, alla luce, al fatto che la musica ti porta dal buio verso la luce, verso la soluzione del problema, ti tira fuori dal tunnel proprio. E questo è un po' il filo conduttore di questo disco in particolare, perché è un disco appunto che nasce da un momento di dolore e ti fa uscire di nuovo l'amore, la passione e la gioia, e è un po' in tutte le canzoni c'è questo messaggio.
Always on, always up, all the times never stop. That is how we grow strong, here is where we belong. Always on, always up, always on. In our heart, in our mind, all together we'll find all the strength we need to stay. Always up, always on. We slow down, we don't stop. We must be strong to reach the top. That is why we aim so long. Always on, always up, always on. Here's the key for us all. We may fail, we may fall, but we rise up again. All together we'll stand. Always on, always up, always on. We slow down, we don't stop. We must be strong to reach the top. That is why we aim so long. Always on,
always on.
Always up,
always up,
always on,
always on.
Thank you.
però parlavi di come l'ispirazione parte di solito da un momento, una situazione emotiva particolare, talvolta anche più triste, più malinconica. Però in Finding Love Again, che sembra una canzone d'amore, in realtà si parla di tutt'altro, cioè si parla praticamente della ricerca di una fonte di ispirazione che sembra ormai smarrita, sembra perduta, ma alla fine è sempre presente lì da qualche parte. Ti riferisci soltanto alla musica americana, che è appunto praticamente quella con cui sei nato e cresciuto, oppure c'è qualche musa in particolare, se non sono indiscreto?
No, allora, Finding Love Again è proprio forse il simbolo di quello che stavo dicendo prima, nel senso che a un certo punto ti accorgi che è quello che hai dentro, che hai ancora qualcosa da dire, volendo, no? E quindi la musica ti riaffiora di nuovo. Per esempio, ci sono stati momenti in cui pensavo di non riuscire più a comporre, oppure, che so, dopo l'esperienza americana, ma chissà se avrò ancora lo stimolo e la voglia di risuonare, di ricreare dischi o di... magari non avrò più quello stimolo, no? Cioè, tante cose a volte accadono nella vita che ti fanno un po' frenare o cambiare direzione, no? Finding Love Again è stato come se si fosse riaccesa la scintilla di nuovo, no? Quindi ritorna la curiosità, ritorna la voglia di creare, di comporre, e quindi la passione per la musica per me è poi la passione per la vita, in fondo, no? Di apprezzare e gioire di tutte le cose che hai intorno e tornare ad amare quelle cose che magari non conoscevi o comunque davi per scontato, che è un po' il significato del disco di nuovo da capo. Quindi è una canzone che sembra una canzone d'amore, ma in realtà parla di una riesplosione della vita di nuovo da capo.
Che poi è anche un po' il contenuto di Always On, no? Cioè sempre andare avanti, non fermarsi mai, lottando se è il caso, ma continuare comunque a vivere, a fare, a cercare, vero?
Sì, esatto, sono un po' tutte le canzoni del disco hanno questo filone conduttore, cioè partire da un momento scuro e avere la forza, trovare la forza, trovare l'ispirazione, la motivazione per andare avanti, no? Penso che ognuno nella vita abbia passato momenti brutti, ma anche abbia lo stimolo, quella cosa che lo fa svegliare la mattina, che spesso per me è un progetto, no? Un'idea, voglio fare di nuovo un disco, e quindi ti svegli la mattina con un'idea da costruire, l'innovazione di un qualcosa da creare. Può essere la casa, come può essere anche la maratona per chi ha lo stimolo della corsa, no?
Sì.
Però ci deve essere qualcosa che ti fa svegliare, possono essere i figli, possono essere tante cose che ti danno un motivo per a medio-lungo termine per costruire qualcosa, per andare avanti. E questo è quello, il significato di Finding Love Again, di Always On, di proprio del disco, il significato intimo del disco è questo.
Mi sembra che anche Beautiful Life riassuma un po' i concetti che hai espresso con Finding Love Again e Always On.
Ecco, Beautiful Life ha anche quella un'altra storia, se vogliamo triste, però bella, perché comunque purtroppo ho iniziato a scrivere quella canzone quando è morto un mio carissimo amico per un tumore in un'età molto giovane, e lì mi sono accorto di come anche una giornata buia, grigia, di pioggia, che magari potrebbe essere considerata una brutta giornata, secondo da che punto di vista la guardi, la interpreti, è comunque un dono incredibile rispetto purtroppo a situazioni che succedono, e noi diamo per scontato a volte, giorno per giorno, ci dimentichiamo che dobbiamo godere e vivere tutti i giorni. La vita è così bella che non puoi permetterti di lasciarla andare, di lasciarla passare. Anche quella rientra nel significato del disco, cioè imparare a apprezzare ogni momento.
Però c'è un momento veramente cupo in questo disco, è talmente cupo che anche dal punto di vista musicale l'ho trovato persino dissonante, quasi atonale, ed è Black Tide, che racconta di questa marea nera che ti avvolge in un incubo da cui devi risvegliarti in qualche maniera. È una canzone molto diversa dagli altri del disco, l'ho trovata, ripeto, quasi stridente in un certo senso.
Allora, qui c'è un aneddoto. Eravamo su un palco insieme a Franco Ceccanti, che è il chitarrista con cui sono spesso e che è anche nel disco, e per un errore di diteggiatura, quello che doveva essere un semplice accordo, un mi minore, un mi maggiore, una cosa semplicissima, per una distrazione, quindi un dito messo male, è venuto fuori un accordo estremamente dissonante, no? Quindi ci abbiamo fatto due risate, perché dovevamo iniziare una canzone e ovviamente quell'accordo lì non ci diceva niente. Però lì per lì mi ha detto, guarda, con questo accordo ci potresti scrivere una canzone, che è una cosa insolita, no? Che non... E effettivamente me lo sono segnato, e poi mesi dopo ho detto, ma questa sonorità molto dissonante ha portato poi alla composizione che è Black Tide. All'inizio non aveva un titolo, neanche un testo, era solo una sequenza, diciamo, abbastanza inquietante di accordi. Poi però, tornando al famoso lockdown, in quel momento lì, allora, Tidewater è il nome della zona dove vivevo in Virginia, che vuol dire acque di marea fondamentalmente, no? Perché comunque è una zona sul mare dove c'è l'alta marea e la bassa marea, è una zona di fiumi, laghi, di insenature. E, quando è successo, diciamo, del Covid, del lockdown e della chiusura dei voli, da essere in vacanza ci siamo sentiti un po' come essere in prigione, e quindi questa marea dava una sensazione di disagio, e da lì è venuto fuori il testo. Era una descrizione di un incubo, fondamentalmente, di questa marea scura che sale, sale, sale e che ti prende da tutte le parti, diciamo, e cerchi di scappare, cerchi di uscire, cerchi di vincere, no? Questa sensazione di chiusura, di oppressione. E da lì nasce poi il testo e nasce tutta la canzone.
In questo brano, tra l'altro, c'è un assolo di chitarra elettrica, ma se ho sentito bene, se ho colto bene il suono, anche un breve assolo di chitarra classica. Li hai fatti tu?
Sì, è iniziato con la chitarra classica, perché la sonorità un po' dissonante, un po', se vogliamo, anche un po' flamenca. E poi dopo, diciamo, successivamente ci ho sentito il suono invece della chitarra elettrica più blues. E questo incastro un po' strano tra il flamenco e il blues, o comunque tra la chitarra classica e la chitarra elettrica, secondo me creano un ulteriore dualismo musicale, perché anche lì c'è l'unione del mondo americano con la parte europea. E sono due cose che queste transizioni, soprattutto nel disco, sono importanti, perché mi riportano di nuovo al messaggio finale, che era Back to the Roots, ritorno in Europa, no?
Calls me now, I'm
Mentre invece, ecco, in Beautiful Life, tornando a questa canzone, c'è una bella slide, anche in questo caso è sempre la tua?
No, allora, la slide in Beautiful Life è suonata da Jason Cale, che è un chitarrista eccezionale della Virginia, di Norfolk, con il quale ho suonato, ho collaborato in varie occasioni e che avevo piacere che fosse rappresentato anche sul disco, quindi ha suonato lui la slide.
Senti, ne approfittiamo per ricordare un po' tutti gli ospiti, i collaboratori dell'album, qualcuno l'ha già citato, ma mi sembra il caso di ricordare anche gli altri, perché tutti hanno dato un contributo importante, anche se per esempio il clarinetto c'è solo in un brano, però comunque ha lasciato la sua impronta, il suo segno. Se te li ricordi, se hai la copertina sotto mano.
E allora, partiamo intanto dagli ospiti americani, con Rob Oliver, col quale ho suonato anche dal vivo, tanto il chitarrista, cantante e un bravissimo armonicista, e ha suonato l'armonica, soprattutto in My Blues Feel Call My Name. Poi abbiamo Bobby Black Cat, che è un bluesman della Virginia, che ha cantato e suonato l'armonica su Always On. Francesco Carmignani, violinista di Lucca, bravissimo, col quale suono spesso e che ha registrato i violini sia su Finding Love Again che su Staring at the Moon. Matteo Becucci, abbiamo già detto, col quale ho duettato su Staring at the Moon. Jason Cale alla chitarra slide. Franco Ceccanti, che è il mio chitarrista, diciamo, suoniamo sempre insieme qui in Toscana, che ha registrato le chitarre elettriche su Back to the Roots. Satiamo Hernandez, che è un coreografo e cantante newyorkese che vive in Toscana da tanti anni e che ha fatto, diciamo, i cori gospel di Back to the Roots, ha fatto la voce finale e vari controcanti, vari episodi, diciamo, di backing vocals. Francesco Menici al pianoforte su The Blues and Me e anche all'organo su Back to the Roots.
Credo manchi solo più la sezione ritmica.
Allora, qui abbiamo Filippo Todaro, che è un batterista di Livorno col quale suono da forse 20 anni, non so tantissimo, e che avevo un po' perso di vista. Poi quando sono rientrato ho avuto l'occasione di inserirlo nel disco, è un batterista eccezionale, fenomenale. E al basso Giacomo Bertaccini, che è il mio bassista con il quale suono praticamente sempre. Fabrizio Desideri l'ho già nominato. Valentina Sorbera, Federico Botti, che è un grande, diciamo, collaboratore, suona con me da tantissimi anni, anche in duo, due chitarre e due voci, e anche lui è un cantautore, scrive delle canzoni meravigliose, e che mi ha aiutato con i controcanti. Serena Creatini, altra cantautrice toscana che compone le sue canzoni e che anche qui mi ha aiutato nei backing vocals. Quindi diciamo che c'è uno spettro abbastanza ampio di musicisti toscani e americani. Quello che mi piace fare dei dischi è creare l'ossatura da solo, come dicevo, magari il 70-80% degli strumenti li registro io, e poi però uno o due interventi a canzone di musicisti esterni per dare dei colori diversi, per mettere delle cose che io non avrei messo, che non avrei saputo mettere, delle idee diverse, dei colori diversi. Mi piace molto. E poi, quando posso, mi piace farlo poi dal vivo, ovviamente.
C'è un altro brano che devia leggermente un po' dall'insieme, perché l'album, nonostante mescoli tante influenze dal rock al blues alla West Coast, alla country music, al folk, è comunque molto coeso e molto omogeneo, però New Dawn ha un aroma sicuramente molto westcoastiano, però allo stesso tempo non tantissimo, per carità, ma io ci ho trovato delle atmosfere medio orientali, soprattutto nella melodia. Te ne sei reso conto anche tu oppure me lo sono sognato io?
Allora, è una cosa non proprio voluta, non ricercata, ma effettivamente a un certo punto suona molto mediterraneo.
Ecco, diciamo mediterraneo, sì.
Sì, c'è un che di flamenco e un che di anche, sì, Middle East o qualcosa del genere. Non è voluto, però è un po' la progressione degli accordi che lo riporta. E anche lì succede una cosa simile a quello di Black Tide, ovvero il giro di accordi ricorda molto un'atmosfera flamencheggiante, le atmosfere poi degli arrangiamenti magari invece riportano sul rock, sul blues, e questo contrasto, diciamo, tra i due mondi a volte si fonde, a volte si sente di più. È un po' quello che voglio anche dire con questo disco, cioè i due mondi europeo e degli Stati Uniti anche nella parte musicale si incastrano dentro di me. A volte emerge più l'uno, a volte emerge più l'altro, si fondono insieme, e anche il significato di New Dawn vuol dire nuova alba,
certo.
Parte dal buio pesto in cui non si capisce niente, non si vede nulla, e non sai se l'ambiente che ti circonda è ostile o è familiare. Poi però basta una piccola luce, che magari è una fessura dalla finestra, che ti fa capire in che stanza sei, ti fa capire in che paesaggio sei, e piano piano inizi a riconoscere l'ambiente familiare, e da lì poi si apre la luce. Il significato è forse anche questo, da un altro punto di vista, ma parla ancora di questa rinascita, no? In un ambiente che era un familiare, era favorevole, diciamo, a quello delle origini, che però ho dovuto rimparare a riscoprire.
Back to the Woods è uscito soltanto su vinile e in digitale, è una scelta che pare azzardata, ma di questi tempi, non dico di moda, ma comunque piuttosto consueta. Però il CD non è proprio mai pensato a registrarlo. Tu dici, oggi chi è che ha ancora lettore CD in casa?
Il problema è un po' quello lì, fondamentalmente. E allora, per due motivi ho deciso di fare il vinile. Prima di tutto perché la copertina era così bella che la volevo valorizzare, volevo stamparla a dimensione quasi naturale. Quindi il vinile mi dava proprio l'opportunità di avere questa copertina visibile, come se fosse di per sé un'opera d'arte, ecco. Ed è effettivamente così. Poi effettivamente torna a quello che mi stavi dicendo, che ho avuto il riscontro che, suonando dal vivo, alcuni sì, comprano il CD per amore di ascoltare, e poi mi dicono, ma sai che non so dove metterlo, perché in macchina non ce l'ho più, e a casa neanche, no? E quindi ho detto, guarda, tutto in digitale, tutto su tutte le piattaforme che vuoi, però se vuoi un qualcosa da toccare, e io credo tanto appunto nel disco, come può essere un libro, come può essere un cofanetto, un qualcosa che è a sé stante, perché purtroppo la musica digitale è nell'aria, ma è ovunque, non c'è. Io la vivo così, no? La perdo, cioè, non capisco più i confini di un disco o di un altro. Invece l'oggetto ti chiude in sé l'inizio e la fine, no? E quindi ho sempre fatto questo tipo di discorso, anche chi vuole ascoltare la mia musica. In digitale trovi tutto, ma se vuoi capire l'idea, ci sono tutti i testi, ci sono le fotografie, c'è il libretto, c'è la copertina, prenditi il disco, che è una cosa che ti rimane.
È vero, sono d'accordo. Anche se io devo dirti la verità, non avendo più molto tempo a disposizione, quando ricevo un LP, di solito lo metto lì, lo lascio sigillato, perché non ho il tempo di ascoltarlo, e per abitudine, per, diciamo, anche comodità, poi mi rivolgo al digitale. Comunque sono tutti, come hai detto tu, disponibili anche sulle varie piattaforme digitali che fanno streaming questi dischi.
Sì, sì, si trovano iTunes, Spotify, Amazon, Apple Music, si trovano ovunque, Google. Basta digitare il mio nome, Luca Burgalassi Music, e si trovano tutti i miei dischi.
Poi alcuni anche hanno preso l'abitudine a legare un codice CQ o comunque qualche sistema per scaricare gratuitamente il disco in digitale insieme all'LP, per chi compra l'LP. Non so se l'hai fatto anche tu.
Allora, non in questa edizione, ma ci sto infatti lavorando sulla prossima, sui prossimi lavori, una cosa del genere, sì.
In the deepest darkness, and all around is the blackest pitch. When the sky is completely starless, there's no voice, there's no one to reach. Dark over lands and mountains, there's no light and the cold wind blows. There's no skyline, no sea, no valleys. All is black, there's no shape you know. All is black, there's no shape you know. Then a slack of stars clear in the sky, and the boundaries on the mountains and the valleys all the
fields, on the sea, in the valleys. All is clear and the fresh wind blows. And the night gives new light to the sky. To the valleys, to the mountains, the first light,
the first light,
the light of a new dawn.
Ecco, a proposito, l'hai mandato anche in America, hai avuto anche qualche riscontro da lì, e come è andato fino adesso in Italia? Noi siamo un po' in ritardo rispetto all'uscita, ma per me è abbastanza abituale perché io sono un ritardatario cronico, quindi...
Ma devo dire che sono andato negli Stati Uniti subito dopo l'uscita, dopo pochi mesi diciamo, e l'ho presentato sia in radio che dal vivo, che anche un'apparizione televisiva in cui ho suonato alcune canzoni da solo, chitarra e voce. E ci sono anche un paio di videoclip che avevo preparato in occasione per mandarli in TV. Il riscontro è molto positivo, e effettivamente mi dicono che almeno negli Stati Uniti lo vedono come il disco che più mi rappresenta, perché un po' racchiude le sonorità dei quattro dischi precedenti con una maturità probabilmente più avanzata, più cresciuta, con tutti i vari suoni, strumenti, ospiti che c'erano anche nei dischi precedenti, ma ancora più fusi, se vogliamo, diciamo, è come se avessi messo insieme tutti i vari ingredienti in una ricetta ancora migliore, ecco, questo è quello che mi è stato detto, e mi fa piacere.
È quello che pensavo anch'io, secondo me in questo disco sei riuscito a mescolare meglio tutte le tue varie influenze, perché sono tante, secondo me, in una maniera più compatta, come dicevo prima, più omogeneo. Ecco, però nei tuoi album, questa è una curiosità, credo che tu non abbia mai inserito nemmeno una cover, magari dal vivo qualcuno ti scapperà di sicuro.
Allora, dal vivo faccio tantissime cover, nel senso che suonando spesso spazio dal blues tradizionale a Jimi Hendrix, a Clapton, Paul Simon, faccio tantissime cover. Le faccio tutte un po' a modo mio, devo dire la verità. Non sono un amante né delle cover band, né tantomeno delle tribute band.
Giustamente.
Io mi piacciono gli artisti, quelli veri, quelli reali. E poi la cover è come se fosse una rivisitazione, uno la deve fare propria, ecco.
Esatto.
E quindi mi piacerebbe, è una cosa a cui ho pensato un po' di tempo fa, di fare un album di sole cover, magari come le faccio dal vivo, perché ogni volta è diverso. Quindi mi piacerebbe forse catturare quella spontaneità che c'è quando le faccio dal vivo. E potrebbe essere un'idea di fare un disco proprio di cover a modo mio, ecco.
Trovo che sia un'ottima idea. Per curiosità, dimmi tre canzoni, quattro, cinque che suoni più volentieri dal vivo.
Ma ci sono tantissimi aspetti che mi piacciono tanto. Per esempio, Cat Stevens è uno dei miei preferiti, suonare dal vivo, cantarlo anche dal vivo.
Sì.
Faccio Clapton, faccio Paul Simon, faccio Hesitation Blues, che è uno dei blues più tradizionali che mi colpiscono di più. My Baby Just Cares, che è un brano dei primi del Novecento, che mi piace molto, il suono swing che ha fatto anche Nina Simone. All of Me è un altro classico standard che mi piace molto suonare. Cioè, questi sono alcuni esempi. Ecco, ne potrei citare moltissimi altri, perché a volte suono per ore, quindi magari ne capitano tantissimi. Ma questi sono forse quelli più significativi.
Anche perché io ho sempre avuto la sensazione che tu sia anche un ottimo ascoltatore, un grande consumatore di musica. E visto che hai citato Eric Clapton, se me lo concedi, The Blues and Me è forse il brano che più ricorda in qualche maniera Eric Clapton, no? Questa atmosfera un po' notturna, un po' sonnolenta, ma anche molto rilassata, che poi racconta che alla fine non ci si può allontanare dal blues perché il blues ci circonda in qualunque momento.
Allora, mi fa piacere il paragone con Eric Clapton, nel senso che ovviamente non mi avvicino neanche. Però quello che mi piace molto di Eric Clapton, che trovo anche in Paul Simon, è che ha saputo mettere insieme tanti stili diversi, dal reggae al blues al rock all'acustico, facendoli sempre propri, facendoli sempre originali, e mettendo insieme cover o brani originali in queste sonorità che poi trovo molto personali, no? È un po' quello che piace fare a me, diciamo, che mi viene di fare, ecco, non fissarmi su uno stile, su una scuola, su una collocazione di un genere particolare, ma mettere insieme vari stili. Blues and Me forse è il brano forse più chitarristico che c'è nel disco, nel senso che c'è volutamente c'è il piano e poi c'è la chitarra solista che ci improvvisa sopra, e lì è stata una cosa che è venuta di botto, cioè io ho acceso l'amplificatore in registrazione e ho fatto questo solo dall'inizio alla fine senza mai fermarmi, e quello è quello del disco, nel senso che non ci sono correzioni, non ci sono tagli, non ci sono sovrapposizioni, e è venuta così, bella, alla prima.
Allora, prima di salutarci volevo che ricordassi, in parte l'hai già fatto, dove reperirti in rete, in modo che chi volesse seguire la tua attività può farlo più comodamente.
Sì, allora mi trovate con Luca Burgalassi Music, digitando proprio su Google, c'è la mia pagina Instagram, Facebook e il mio sito lucaburgalassi.com.
Luca, è stata, come nelle precedenti occasioni, sarà questa forse la quarta addirittura, una gran bella chiacchierata, per cui sono davvero lieto di averti ritrovato e, come dico praticamente ogni volta, spero che prima o poi ti capiti l'occasione di venire a suonare dalle mie parti, così posso non solo ascoltarti dal vivo ma anche conoscerti di persona, altrimenti la prima volta che passo da Livorno mi fermerò a trovarti.
Quello sicuramente, poi chissà, ti farò sicuramente sapere, spero tanto anch'io.
Sì, ma io so che tu sei sempre stato in contatto fin dal principio e questa è una cosa che mi fa molto piacere, per cui so che prima o poi ci ritroviamo da qualche parte. Intanto grazie per essere stato con noi e alla prossima. Allora,
alla prossima, grazie anche a te, grazie mille, a presto, ciao, ciao, ciao.
A presto, ciao, grazie Luca, ciao, buona giornata.
they shut the door, they are rolling me. They are flowing in my blood, they breathe with me. And I've let them in, them all, it's been up to me. And I've already stood too long, they're sweeping me. Like a feather in a storm, my blues in me. The blues in me, they caught me at the door, all against me. Feel like I'm walking in the floor. Can't you feel it? Can't you understand it all? It's all on me. And I can stand too long, they are dragging me. But I know I'll push them all away.
E May Blues è l'ultimo brano di cui si è parlato con Luca Burgalassi, che oggi è stato ospite della puntata numero 28 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Nella prossima puntata sarà con noi finalmente il chitarrista pugliese Sebastiano Lillo, che in questi giorni è in tour in Italia e domani sera sarà a Genova ai Giardini Luzzati. Poi lo troveremo il 14 a Modena al Cotton Club, il 16 al Planet Music di Reggio Emilia, il 17 di nuovo in provincia di Modena ma a Vignola e infine il 19 di aprile all'Ipogeo Club di Torre Santa Susanna nei pressi di Brindisi. Folk Beat intanto termina qui. Da Massimo Ferro un sentito ringraziamento a quanti mi hanno seguito e una calda buona serata.